Questa mattina abbiamo fatto diverse citazioni di diverse lettere e continuiamo su questa strada. Considereremo alcuni passi del primo capitolo della lettera di Giacomo, il fratello del Signore. Si pensa si tratti di uno degli scritti più antichi del Nuovo Testamento, pochi anni dopo che Gesù è asceso al cielo davanti ai discepoli. Sarà stata scritta tra il 40 e il 60 dopo Cristo. L'assemblea dei fratelli, infatti, è chiamata ancora sinagoga. Giacomo era una delle cosiddette colonne della Chiesa di Gerusalemme e verosimilmente era il punto di riferimento dei giudeo-cristiani. È lui che invita Paolo a fare la purificazione nel Tempio a Gerusalemme per quattro fratelli che avevano un voto da sciogliere, proprio per disdire le voci che correvano sul conto di Paolo stesso, che era accusato di insegnare di abbandonare del tutto la legge di Mosè. Allora, quel periodo storico è un periodo di transizione e gli atteggiamenti di alcuni fratelli che risultano dalla scrittura possono apparire anche discutibili. Però ricordiamoci che c'è voluto del tempo perché la rivelazione data dal Signore all'Apostolo Paolo si estendesse a tutta la Chiesa. C'è venuto del tempo. Sappiamo che i tempi di rivelazione sono progressivi e diversi anche per ognuno di noi. Quel capitolo, adesso prenderemo alcuni passi di questo capitolo primo, lì vi si ritrovano degli insegnamenti molto importanti che è necessario che metabolizziamo nel nostro cammino di credenti, e ripetere certi concetti ci aiuta, ce lo diciamo sempre, non ci diciamo niente di nuovo. Ci ripetiamo le stesse cose, ma tutte le volte ci servono e tutte le volte ci sembrano nuove. E questa è la meraviglia della parola di Dio. Qui in particolare, in questo capitolo, si parla della prova, si parla delle modalità da seguire per avere la sapienza, ci viene insegnato come approcciarci ai beni materiali, come affrontare la tentazione. E poi ci sono dei suggerimenti sul come comportarsi nel quotidiano. Quindi essere dei facitori della parola, non solo degli uditori. E leggiamo adesso i primi quattro versetti di questa lettera. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Dunque Giacomo, la prima cosa che fa all'inizio della sua lettera è quella di mettere in risalto la sua funzione nella Chiesa. E si presenta così: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù. È il suo biglietto da visita, il titolo che ha da esibire. Servitore, ma che bello, una piccola parentesi, è sconsigliabile fregiarsi di altri titoli. Che il Signore dia ad ognuno di noi proprio la coscienza che questa è la reale nostra prima funzione e che è di tutti noi credenti e non dobbiamo mai dimenticare, siamo dei servitori. Sapere in primo luogo di essere dei servitori significa sapere di non poter agire indipendentemente. Ecco, che il Signore ce lo riveli, che venga dentro di noi. Noi non possiamo andare per conto nostro. C'è qualcuno cui dobbiamo sempre render conto. E chi è quel qualcuno? È il Signore. È il Signore vivo nel nostro cuore. Siamo stati comprati a caro prezzo. Allora chiediamo al Signore proprio di ricordarci che gli apparteniamo e che non possiamo disporre di noi stessi come crediamo. E questo sembrerebbe una limitazione della nostra libertà, vero? Però, come sappiamo bene, ci rende veramente liberi. Ci rende liberi dal peccato e ci rende liberi dall'angoscia e dalla disperazione che ne conseguono. Poi, andando avanti, nella lettera si parla della prova. Ne abbiamo parlato spesso, ma qui è l'unico passo nel quale ci viene detto che quando ci troviamo in essa dobbiamo rallegrarci. Perché? Ci dobbiamo rallegrare nella prova perché è un segnale che ci fa capire che il Signore si sta interessando personalmente di noi. Si sta occupando di noi. E con la prova vuol fare in maniera che la nostra fede abbia delle radici sempre più profonde. Quante volte noi chiediamo, Signore, accresci la mia fede? E siamo mossi dallo Spirito Santo perché desideriamo sempre più essere dipendenti da Lui e conoscerlo sempre di più. E spesso la prova è proprio una risposta a questa preghiera. Non dimentichiamo che i discepoli cui è stato fatto cenno prima, quando si trovano sulla barca in preda alla tempesta, chiamano Gesù e Gesù sgrida il vento, il mare, per cui viene bonaccia. E i discepoli si dicono, ma chi è costui cui anche il mare e il vento ubbidiscono? Cioè, attraverso la tempesta, nella prova, hanno una rivelazione maggiore di chi è Gesù. E così è anche per noi. Ecco perché arriva a dirci rallegratevi. E questo passo della scrittura lo dobbiamo, per capirlo bene, per capir bene la funzione della prova, lo dobbiamo mettere insieme a un altro passo che si trova in Romani 5. E questi due passi insieme ci descrivono il processo che si innesca nel momento in cui la prova ha inizio. E che ci portano, come dicevamo, a un approfondimento della nostra fede, a una progressione in essa. Qui nel brano di Giacomo viene detto semplicemente che la prova produce pazienza, e poi dice, e che la pazienza produce un'opera in noi. In Romani 5 viene specificata quest'opera. (Clears throat) vengono specificate queste fasi. Viene detto in Romani 5, la tribolazione, cioè la prova, produce pazienza. La pazienza, esperienza. L'esperienza, la speranza. E poi dice, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi, prova produce pazienza, e il termine vuol dire proprio il rimanere sotto, il rimanere indietro, non andare avanti. Dalla pazienza, ecco che arriva l'esperienza. Ma l'esperienza di che cosa? Esperienza della fedeltà di Dio. In un'altra traduzione è detto produce una virtù provata. Cioè non è altro che il fatto che io capisco attraverso la prova, sperimento che lui non delude, che si interessa a me, che non mi lascia solo, che interviene, che sfrutta quella situazione e fa in modo proprio che si sviluppi la speranza. E che cos'è la speranza, chiediamoci a questo punto? È la certezza di cose che ancora non viviamo, non abbiamo. Cioè io attraverso la speranza divento certo che il Signore interverrà, e si sviluppa quindi in me sempre più la fede nel suo intervento se io lo invoco. Ecco allora la funzione della prova. Alla fine c'è la speranza che si accresce, cioè fede nel fatto che il Signore interverrà. E sperimento il suo intervento perché lo Spirito Santo è nel mio cuore, perché la sua vita è dentro di me, e sperimento il suo intervento diretto. Se noi, quando arriva la prova, mormoriamo, come la nostra natura ci suggerirebbe, ecco che blocchiamo questo processo. Ecco che impediamo alla prova di produrre quella speranza, di produrre la speranza nel suo intervento. Quindi blocchiamo la crescita nella nostra fede. Senza la certezza dell'intervento del Signore, se lo invoco, io gli impedisco di agire. Ecco, allora capiamo com'è importante tutto questo procedimento. Signore ci vuole mettere in grado di ottenere quello che gli chiediamo quando lo invochiamo, cioè ci apre il serbatoio della grazia. Questa è la funzione della prova. Allora, quale deve essere il nostro atteggiamento di fronte alla prova? Deve essere la lode. Signore, non capisco, ma mi fido e ti lodo. Ce lo diciamo tante volte. Ce lo siamo detti tante volte, però comprendiamo che è quello che il Signore usa per farci maturare nella fede, senza contare che già questo atteggiamento muta il nostro stato d'animo. E se ci poniamo nella lode del Signore di fronte alla situazione avversa, apparentemente avversa, ecco che il nostro stato d'animo cambia. Non c'è più l'angoscia, ma arriva la pace, e da quella condizione siamo in una posizione di vittoria. Quindi, fratelli, ricordiamoci reciprocamente quando siamo nella prova, ricordiamoci di dircelo, perché ce lo dimentichiamo, abbiamo bisogno gli uni degli altri, e ci dobbiamo dire, guarda, il Signore lo sta permettendo, avrà le sue ragioni, lodalo, ringrazialo, è quella la via per superare la prova e per vedere l'intervento pratico del Signore nella nostra vita. Il salmista diceva, loderò il Signore in ogni tempo, cioè sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. Andiamo avanti nella lettera. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento, e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Qui in questa frase praticamente ci viene detto quello che abbiamo appena finito di dire. Il domandare con fede, cioè avere una speranza molto sviluppata, cioè credo che domandandogli la sapienza lui me la darà. Qui la sapienza di cui si parla, il termine è sofia, che vuol dire abilità, destrezza, conoscenza, saggezza, ma è una sapienza che è una sapienza di ordine spirituale, che non è di questo mondo, ma che noi possiamo sperimentare. Noi possiamo trovarci nella condizione di dover fare delle scelte, di prendere delle decisioni, di aver bisogno di sapere come muoverci o quale atteggiamento tenere in certe situazioni. Qui siamo invitati a domandare questa sofia, questo è il termine che ho usato. Questa sapienza con fede e senza esitare. In che cosa devo credere? Qual è? Che fede? Fede in che cosa? Fede del suo intervento dentro di noi. E c'è un passo nella scrittura che descrive dove devo riporre questa fede. Allora c'è un passo in Prima Corinzi che ci fa capire un po' quello che ci ha anticipato prima Claudio, leggendoci questi passi della lettera ai Romani. In Prima Corinzi viene detto: ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale, per opera di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Allora, questo versetto, se è fatto nostro, ci indica come impossessarci di questa sofia che ci propone il Signore. Il Signore ci propone questa sapienza. Abbiamo desiderio di avere questa sapienza, abbiamo bisogno di questa sapienza. E in questo versetto ci viene detto come poterla avere. Nella prima parte del versetto ci viene parlato di noi posti in Cristo. Cioè dice, è per Lui che voi che siete in Cristo Gesù. Quindi, noi posti in Cristo dal Padre. Cioè, noi in croce. Quella è la nostra posizione. E qual è lo scopo di questa prima parte del versetto? È quella di mettere fuori gioco l'uomo vecchio, l'uomo naturale, mettere gioco la carne. È per Lui che voi siete in Cristo Gesù. Allora io mi devo vedere in croce con Gesù. E se mi vedo in croce con Gesù, io non permetto più alla mia carne di manifestare le sue caratteristiche. Non glielo permetto perché scompaio. Io in Cristo Gesù. E poi la seconda parte del versetto viene detto, viene parlato di Cristo in noi, che è per opera di Dio, sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. È tutta opera di Dio, come vediamo. È per Lui che noi siamo in Cristo e che quindi il nostro uomo vecchio è stato messo da parte. È per Lui che Cristo viene in voi, è in voi. E in voi è sapienza, quella sapienza che voi cercate, ce l'avete a disposizione perché Cristo è dentro di voi. Quindi è un'opera interamente di Dio alla quale siamo chiamati a credere. Credendo a quest'opera, noi ci impossessiamo di questa sapienza. Quindi l'opera di Dio, come vediamo, non consiste nel migliorarci o cambiare le nostre attitudini. L'opera di Dio è radicale, mette da parte l'uomo vecchio che produce una sapienza carnale e mette in noi l'uomo nuovo, mette in noi Cristo Gesù, che è una sapienza dall'alto. Giacomo, più avanti, nel capitolo 3, chiarificherà che cos'è questa sapienza che lui ci vuol dare. E dice la sapienza che, capitolo 3, versetto 17, la sapienza che viene dall'alto è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Questa è la sapienza che il Signore ha messo dentro il nostro cuore. Ed è questa che siamo chiamati a utilizzare, non quella carnale, quella che noi produciamo naturalmente, è detto, è diabolica, genera gelosia amara, spirito di contesa e di conseguenza disordine ed ogni sorta di cattive azioni. Io vorrei soffermarmi un po' su quello spirito di contesa. Fratelli, se ci esaminiamo, se esaminiamo la nostra carne, cioè quello che noi naturalmente manifestiamo, noi abbiamo questo spirito di contesa. Noi nasciamo con questo spirito di contesa. È la carne che lo produce. Alberga in ognuno di noi, è connaturata con noi. Noi nasciamo in contesa gli uni con gli altri. Anche prima di conoscere il Signore, il nostro scopo era quello di emergere davanti agli altri, proprio per questo spirito di contesa, per essere adorati dagli altri, per essere considerati. Allora, è una guerra vera e propria nella quale noi nasciamo. E quello produce la carne. Lo spirito di contesa è voler essere al centro dell'attenzione, e voler aver ragione in ogni momento. È il voler essere protagonisti. Questo è lo spirito di contesa nei confronti degli altri. E quello è ciò che anche in noi credenti la nostra carne produce. Dobbiamo vigilare, perché se non utilizziamo la sapienza che viene dall'alto, noi naturalmente siamo quelli e contendiamo gli uni con gli altri. Vogliamo essere più spirituali, vogliamo avere le persone che dicono acci picchia che cammino che ha fatto. Cioè siamo allettati da questo spirito di contesa che è dentro di noi, nella nostra carne. Ma noi attraverso la fede possiamo utilizzare la sapienza che viene dall'alto, che è pura, pacifica, mite, misericordiosa. E quando attraverso la fede, cioè considerando la nostra avvenuta morte e invocando il suo intervento, lo realizziamo, ecco che arriva la pace, ecco che arriva la gioia, ecco che arriva la pienezza interiore. Ed è questo meccanismo che dobbiamo imparare a fare, fratelli e sorelle. È questo, dobbiamo imparare a utilizzare la sapienza che viene dall'alto. È per Lui che siete in Cristo, dice il Signore. Cioè, il vostro uomo vecchio è morto, il quale, per opera di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Abbiamo tutto da Cristo, in particolare questa sapienza. Quindi qui l'Apostolo Giacomo ci dice: anelate alla pazienza che viene dall'alto. E come vediamo, il mezzo per averla è la fede, è credere in quello che lui ha compiuto alla croce e impossessarcene momento dopo momento. L'altro punto abbiamo visto è quello che ci insegna come appressarci ai beni materiali. Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Si leva il sole con il suo ardore e fa seccare l'erba, il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Le ricchezze materiali rappresentano un pericoloso tranello nella nostra vita cristiana. Addirittura sappiamo possono essere degli impedimenti all'accettazione del Vangelo. Se ricordiamo l'episodio del giovane ricco che se ne andò triste, e è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco si converta, cioè entri nel regno dei cieli, dice il Signore. Perché? Perché in genere il ricco è tale perché ha fatto della ricchezza il suo idolo e non cede quell'idolo di fronte alla proposta della signoria del Signore. Ecco perché il Signore ci sconsiglia di accumulare dei tesori in terra. Non potete servire a Dio e Mammona, ci dice. E qui nel passo di Giacomo viene rivolto un invito al ricco a considerare la provvisorietà di questa esperienza di vita e anche dell'evanescenza delle ricchezze, e rallegrarsi della sua umiliazione che è stato il mezzo per arrivare al Signore. E viene rivolto pure un invito al povero a considerare di quale onore è stato oggetto nell'essere elevato alla condizione di figlio di Dio. Quindi il primo viene invitato a non riporre la sua attenzione, la sua cura ai suoi beni, e il secondo a non affannarsi per averli. Entrambi sono invitati a fissare il loro sguardo in Gesù. È Lui che ci dà l'equilibrio giusto. Il Signore, a proposito della ricchezza, parla di inganno. Perché inganno? Perché ci promette benessere, invece moltiplica gli affanni. E questa è la realtà. Perché uno che accumula denaro non è mai soddisfatto. È sempre più in debito, ha sempre più desiderio di averne, e il suo stato d'animo è sempre peggiore. Quindi, attenti, fratelli, a non riporre la nostra fiducia, la nostra attenzione nell'arricchire. C'è poi il passo di Primo Timoteo che ricordiamo tutti, che è quello che dice: quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte altre bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. Allora, bisogna che passiamo a un ultimo punto che voglio toccare, che il tempo è passato. Sono dei consigli pratici sul come atteggiarci nel quotidiano, nelle nostre relazioni di tutti i giorni. E c'è un piccolo versetto, sono quattro parole, che sono come la chiave per osservare tutti gli altri. Dice: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare. In tutte le nostre relazioni ha un'importanza vitale quello che noi diciamo e come lo diciamo, perché la nostra parola manifesta quello che alberga nel nostro cuore, cioè identifica chi siamo, identifica il nostro stato d'animo e la nostra personalità. C'è addirittura un versetto del Signore che dice: in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Che importanza ha quello che diciamo? E come mai il Signore ci invita ad essere lenti a parlare? Se ci pensiamo, è il contrario di quello che ci suggerisce la carne, per tornare a quello che dicevamo. Il nostro spirito egoico ci spinge ad ascoltare poco le ragioni dell'altro, ma a manifestare subito il nostro pensiero con l'intento di dimostrare che abbiamo ragione e di avere anche la parola risolutiva, come fa piacere avere la parola in una discussione, la parola di fondo, la parola di base, o come desideriamo essere in quella situazione lì. E allora subito siamo pronti a intervenire anziché essere lenti a parlare. Perché? Perché è l'orgoglio che ci spinge, come al solito. E qui il Signore ci indica un atteggiamento contrario. Quel lenti a parlare è un invito del Signore a rivolgere in primo luogo il nostro pensiero a Lui. Pronto ad ascoltare può valere sia l'ascoltare le ragioni dell'altro, quello che dice l'altro, ma pronti anche ad ascoltare quello che il Signore mi suggerisce di dire, se rimango nella posizione giusta. Lui non vede l'ora di suggerirmi il comportamento da avere e soprattutto quello che devo dire. Quindi prima di aprire la bocca, fermiamoci un momento. Ricordiamoci di offrirci in sacrificio vivente. Ricordiamoci prima di parlare di prendere la nostra croce, di deporre il vecchio e di invitare il Signore a intervenire. Ed ecco che le nostre parole saranno guidate dal Signore stesso, saranno permeate dalla sua misericordia, dal suo amore, dalla sua mitezza. Metteremo in campo quella sapienza di cui parlavamo prima, è pura, pacifica, mite, misericordiosa. È così che la nostra testimonianza diventa efficace, è così che possiamo essere davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e quelli che si perdono, dice il Signore, per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. Ed è così che metteremo in pratica la parola e troveremo la nostra felicità nel praticarla. Quando parliamo di questo, io l'ho già detto altre volte, ma lo torno a ripetere, mi viene sempre in mente Neemia, che il Signore vede triste, era rattristato perché gli erano arrivate notizie del fatto che Gerusalemme era in crisi, c'erano le porte che erano bruciate, le mura non andavano bene, allora manifesta questo suo disagio davanti al re e il re gli chiede, ma lui era coppiere del re, e il re gli chiede, ma che cos'hai, Neemia? Cos'è che ti rende così triste? Allora è scritto, allora pregai il Dio del cielo e poi risposi al re. Si fermò, non rispose velocemente, come magari il suo cuore gli avrebbe suggerito. Si è fermato, ha contemplato il Signore. Si prepara prima di rispondere, si consulta. Così deve essere per noi. In Colossesi è scritto, tutto quello che fate, in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, fratelli, mandare avanti Lui. E nel versetto 23, qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini. E in prima Pietro dice, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti. Fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Allora, prepariamo la nostra mente sia alla parola che all'azione. Siate vigilanti. Poi dice, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Qui parla della manifestazione di Gesù. Quando tornerà alla fine dei tempi, ma parla anche della manifestazione di Gesù se invocato nel momento in cui sto parlando. È questa la grazia, è questa l'opportunità che abbiamo. Siate vigilanti, fissate ogni speranza nella grazia che vi è data quando Gesù Cristo si manifesta. Quindi, fratelli, ci viene offerta a nostra disposizione una vita di piena felicità e soddisfazione interiore. E noi attraverso la fede siamo in grado di essere facitori di quella parola che è alla base di questa felicità, perché seguire le regole che il Signore ci pone coincide col nostro benessere assoluto. Allora chiediamo al Signore di essere vigilanti e prima di parlare, prima di agire, che possiamo cercare quella sapienza dall'alto, che non permettiamo allo spirito di contesa, alla gelosia amara di avere la meglio, ma che lasciamo che sia Lui a guidare ogni nostra azione, ogni nostra parola, perché possiamo così far vedere la sua vita attraverso la nostra. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché abbiamo la potenzialità di camminare in santità. Tu ci hai equipaggiati, Signore, e noi vogliamo usufruire di tutto quello che tu ci hai donato. Signore, non vogliamo andare avanti noi, perché da noi non vi è niente di buono. Tu sei buono dentro di noi e vogliamo manifestare te. Aiutaci ad offrirci in sacrificio vivente, anche nelle nostre relazioni, quando parliamo fra di noi, nei rapporti fra di noi. Sii tu a regnare, Signore, perché quando regni tu c'è la pace, c'è l'armonia, c'è la gioia, c'è la vita. Ti adoriamo e ti benediciamo. Amen.